22 e 34 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti, benvenuti e benvenuti a Seconda Visione, settimanale di cinema, sciocchezze, pretese culturali che Radio Città del Capo irradia in maniera incosciente da tanti tanti anni. Quanti sono, Tommy?
Anni! Fra, quanti anni sono?
Anni! Ma perché mulini le banche? Cosa stai facendo?
Sto facendo tipo training autogeno per prepararmi a fare una puntata frizzante.
Tommaso,
dimmi,
sta mulina...
chiamo così.
Sì, no, parlavo di te in terza persona. Egli
Tommaso, dove?
Chi? Sta mulinando le braccia. Noi non sappiamo esattamente per quale motivo, ma gli diamo il benvenuto così.
Amico Francesco, lo sai che mi esalti quando mi presenti con questa gruva?
Sono
e
già
io,
stanchissimo, sai?
Per la proprietà transitiva.
Di cosa?
Della gruva.
Ah, boh.
Trasmetto questa gruva.
Sì.
Mentre la tua mano passa su quel
sì,
cursore lì.
È sempre quello dei bassi, sai com'è?
Dono.
Dono.
Dono. Dono la mia gruva alle mie ascoltatrici.
Ma non solo.
Dono la mia gruva alle mie abbonate.
Come sei cattolico.
Dono
sì,
la mia gruva alle ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Dono
la mia gruva alle abbonate che diventeranno chissà o cattoliche.
O cattoliche, boh.
Secondo dei casi.
Bene. Quelle che dovessero esserlo già?
E c'hanno già la gruva.
Ah, c'hanno già la gruva.
Sì, perché se tu diventi mia ascoltatrice, mia abbonata.
Tu sei sicuro che continuiamo questo discorso e non finiamo nei guai?
Hai della gran
sei
gruva.
Sei sicuro?
Hai di default, hai della gruva, no? Come anche le ragazze di là dal vetro, in generale.
Scrivete a diretta@radiocittadelcapo.it oppure mandate un sms.
Aspetta, abbiamo vinto qualcosa alla lotteria nazionale.
No, è un virus. Te lo dico perché poi ogni volta ti devo venire poi a ripulire il computer.
Continua a cliccarci sopra.
Lascia stare. 348-7649-289. Salutiamo chi ci ascolterà in replica tra poco più di 24 ore. Chi ci ascolterà invece in differita sulle frequenze di Radio Popolare di Verona tra circa 36 ore.
Bocin!
Ma smettila di dire queste cose, ma ogni volta.
Io voglio una mail di amici veronesi che mi dicano dei modi di dire veronesi che io poi potrò citare in differita.
Allora, scrivete a secondavisione@gmail.com. Potete utilizzare il 348-7649-289.
Per cosa, amico
anche
Francesco?
Per WhatsApp, non soltanto per il caro vecchio SMS. E oltretutto lo stesso numero
sì,
potrà servirvi per votare uno di noi due che riassume uno dei due film o anche tutti e due in 60 secondi. La nostra pluripremiata rubrica
perché,
dammi solo un minuto.
Perché comunque parliamo di cinema,
sì,
no? Abbiamo due film.
Abbiamo due
non
film.
Non so come siamo riusciti a scovarli.
A tirarli fuori, in effetti è stata molto dura. Parliamo di due film molto diversi tra loro. Un film francese che si chiama La famiglia Bélier, un film cinese che si chiama Lettere di uno sconosciuto.
Vuoi dirli in lingua originale?
Quale?
Tutte e due.
Allora, Guilai. E l'altro è
La famille Bélier.
Je suis Barzot.
Si dice barlume, caro Tommy.
No, ma è francese. Barlume in italiano.
Siamo nel momento della stagione cinematografica in cui, sai come quando apri il frigo e dici io neanche la pasta con l'olio me posso fa?
Tipo me stasera.
Tipo te stasera, esatto.
Più o meno me stasera ero più o meno in queste condizioni. Potremmo parlare di cucina. Come cucinare un buon piatto con pochi ingredienti.
Con niente, tipo.
Esatto. Ma purtroppo dobbiamo parlare di cinema.
Diciamo purtroppo perché niente, ci chiediamo anche come mai uno di questi due film occupa una sala prestigiosa della nostra città.
Esatto, in lingua originale, come se fosse un film, che ne so, di Robert Bresson. No, sala.
Sì, ma anche di François Ozon.
Sì, o comunque autori francesi.
Eric Lartigot.
Che sono andato a vedere la filmografia di Eric Lartigot. È un mestierante che fa commediole. Non voglio metterle ai livelli di Neri Parenti.
Però.
Però, se non Neri Parenti, quello che ha fatto Notte prima degli esami.
Ah. Brizzi?
Più o meno come Brizzi, ma meno. Cioè, Brizzi comunque è molto alto.
Ah, lui un po' meno di Brizzi, vabbè. Boh,
cioè, a livello di qualità, ma sentore, da giudicare dei titoli, e lì viveva in me un forte pregiudizio.
Però noi parleremo di altro cinema francese, sempre nelle sale della Cineteca, e iniziamo però con l'ultimo film di Zhang Yimou. Si chiama come titolo internazionale Coming Home, in italiano Lettere di uno sconosciuto. Questo è uno dei temi portanti della colonna sonora, e My Beloved in My Heart, la colonna sonora firmata da Ki Kang Chen, con un featuring, pensate,
di chi?
Di Lang Lang.
Fritz.
No, in questo.
Ah, ok.
Senti che bello. Insomma,
manco la colonna sonora. Tu lo sai fare col pianoforte questo?
Sì, sì.
Ricordo un po' Enya.
Quanta poesia,
Enya,
eh?
E i pezzi al pianoforte di Enya prima che entrassero le mille voci di Enya.
Enya e le sue voci.
Enya e le sue voci. Sente le voci. Più o meno sente le voci anche un po' la nostra protagonista.
Sì, sente le voci, un po' sente le voci, e un po' la vogliamo introdurre con questo brano, tratto da un film apparentemente molto distante da questo, che si chiama 50 volte il primo bacio.
Senti, l'ho appena scritta, quindi devi essere indulgente. Ti incontrai a Lucky Lau Café. La mia vita era vuota senza te. Ti amai immediatamente, ma tu non mi ricordasti il giorno seguente. Lucy Lucy Scordarella, col sedere che sfavilla, con la macchina in panne riuscì a farti fermare, e rompendogli il culo la facesti scappare. E poi un giorno andammo in ospedale e scoprimo che Doug non usava il pitale. Lucy Lucy Scordarella, con la testa a forma di frittella. Ma io non smetto di amarla e non intendo mai lasciarla, anche se lei continua a sperare che il salame di gioco io riesca a superare. Lucy Lucy Scordarella, con la bocca tanto bella che dà solo primi baci.
Una domanda mi lascia spontanea, ma non è che Zhang Yimou ha fatto un remake involontario di 50 volte il primo bacio?
Ma no,
che
dai,
l'argomento un po' è quello.
E non c'ha neanche molto a che fare con Lettera da una sconosciuta, un film di tutt'altra caratura di 70 anni fa.
Max, un capolavoro di Max Ophuls.
Forse 80 addirittura.
48, del 48. Sai i vecchi che dicono lui là è del 48?
1848 però. Allora, titolo originale Gui là, questa produzione cinese grossissima per un regista che ormai diciamo anche fuori onda, e Tommy è chiaramente un regista che è del tutto incorporato al regime, un regista che abbiamo conosciuto alla fine degli anni 80 con Sorgo Rosso e prima anni 90, anzi nel 1990 con Lanterne Rosse, dopodiché non è mai riuscito a raggiungere anche quei livelli di originalità e si è un po' piegato su un cinema calligrafico, bello da vedere, politicamente corretto rispetto ovviamente ai canoni della Repubblica Popolare Cinese, e con un approccio estremamente polpettonoso a un genere che di solito è il dramma, anzi praticamente sempre. E anche qua di dramma si parla di una coppia, Luan Shi e Feng Wanyu, rispettivamente Chen Daoming e la superstar Gong Li, una coppia che viene separata quando lui viene mandato in un campo di rieducazione durante la rivoluzione culturale. Quando ritorna però la sua moglie ha una sorta di amnesia molto selettiva, ovviamente di origine traumatica, che impedisce di riconoscere il suo marito, seppur invecchiato. Questo porterà ovviamente a frustrazione da parte di Lu, che tenterà in ogni modo di avvicinarsi, e non vi raccontiamo poi come va a finire la cosa. Non ci sono soltanto loro due in questa coppia, ma anche una figlia che vediamo ballare uno dei più famosi balletti testi, non soltanto teatrali ma anche cinematografici, di quel periodo della fine degli anni 60 cinese, in una rappresentazione anche del partito, come un compagno enorme che sbaglia, visto che il film parla sia della rivoluzione culturale che del dopo rivoluzione culturale, ma in fondo tutto sommato dai che non c'è male. Gong Li al centro della scena, ma si ritrova imbrigliato in un ruolo nel quale non crede molto neanche lei, quello della smemorata, o comunque della donna che soffre e che si trova ad avere una forma di handicap, tant'è che insomma dopo metà film diventa di maniera non soltanto la messa in scena, sempre alla ricerca della bella immagine, ma anche la recitazione di Gong Li. Chen Dongming, bravo, protagonista.
Diciamo il personaggio e attore che performance che funziona di più.
Sì, allora, per un film banale.
La vera novità e notizia del film è che Gong Li fa i ruoli di madre.
È vero.
Ormai siamo arrivati, questo forse è il primo film che ci è dato da vedere e in cui Gong Li non fa più la parte di femme fatale, amante, sex symbol, ma ruolo di donna matura, anche un po' così, che si è lasciata andare, dimessa, e quindi senza quell'allure, quello splendore che ha caratterizzato buona parte dei suoi ruoli, in particolare nei ruoli dell'ex compagno Zhang Yimou. Allora,
questo è anche per il gossip, ve lo diciamo.
Esatto, ve la buttiamo lì, perché Zhang Yimou e Gong Li stavano insieme almeno all'epoca di Lanterne Rosse,
quindi 25 anni fa.
Esatto, poi Lanterne Rosse non ha vinto l'Oscar, ma l'ha vinto Mediterraneo di Gabriele Salvatore, e lei ha smollato forse Zhang Yimou
per mettersi con Diego Battantuono,
probabilmente,
che salutiamo, che ci ascolta sempre,
esatto,
in streaming.
Esatto.
Ciao Diegone.
Allora, hai detto già tutto tu, carissimo amico Francesco. Il film è un film nato vecchio, è un film ingessatissimo, è un film costretto, imbrigliato nella sua stessa maniera, bellissime inquadrature convenzionali ma molto comunque ben fatte. Ecco, è la diligenza e la cura che non dice nulla in una storia che di per sé sulla carta è una storia che brucia, è un melò bruciante come trama e come sentimenti messi in campo. Ora,
potrebbe diventare...
No, la materia narrativa c'è, e il tutto è raccontato attraverso mezzi narrativi estremamente banali, estremamente prevedibili, didascalici anche.
La prevedibilità è una cosa che accomuna, sì, i nostri due titoli di,
esatto,
oggi. Esatto,
esatto. Diciamo che Gong Li, prima di avere l'amnesia, funziona, ma sono i primi 20 minuti. Dal momento in cui, diciamo, si riscontra questa sorta di patologia psicosomatica dovuta al trauma, diventa una specie di Simple Jack.
Ecco, sì,
vagamente.
No, Tommy usa le parole difficili, ma voi non aspettatevi minimamente niente che abbia a che fare con il medical drama, cioè nel senso,
no,
che dal punto di vista di quanto viene narrata scientificamente questa amnesia, è tipo lei che va da uno vestito di bianco che dice: questo è il déjà vu, dice. Ah, bene, e quindi cosa vuol dire?
Ma noi non possiamo curarlo in Cina, dovete andare all'estero, c'è questo déjà vu francese.
E
tu
quindi
conosci il francese un pochino.
Poi pensa un po' che l'altro film è francese.
No, ma guarda, gli intrecci della vita. Allora, alla fine, il melò nelle mani di Zhang Yimou, che cosa diventa? Un polpettone.
Per l'ennesima volta.
Esatto, e Zhang Yimou ci ha abituati comunque a ogni tanto a cavalcare le mode, perché quando c'era stato il momento Dogma, o comunque sì, macchina presa in spalla, lui fece Keep Cool con la macchina presa
1999?
In spalla. Sì, voleva fare un po' il giovane. Mm. Quando c'è stato il momento degli Vuxia Pian, della Tigre e il Dragone, lui dice, mo faccio Hiro e la fine e la foresta dei pugnali volanti che... E insomma, ottenendo sempre dei risultati molto, appunto, prevedibili, convenzionali. È un regista che non sorprende più, è un regista che almeno personalmente, rivedendo il film, ho riflettuto sul mio rapporto con Zhang Yimou. È un regista che mi ha sorpreso solamente e unicamente per Sorgo Rosso, ma soprattutto per Lanterne Rosse. Film che è un regista che quindi da 25 anni non dà più niente, perché molto asservito.
Vi siete lasciati, insomma, anche tu e Zhang Yimou.
Un po' sì, sicuramente asservito al potere.
Cioè. È un sacco di tempo che non andavamo a vedere un film di Zhang Yimou e penso che ne passerà un altro po' prima che torniamo a vederlo.
Sì, a posto, Zhang. Comunque tu ogni tanto scrivici, che comunque ci fa piacere. Cioè, magari con degli emoticon ideogrammati,
C'è la nostra ascoltatrice Pippi che ci manda una stiamo chattando su WhatsApp 348-7649-289. Buonasera Regaz, avevo un pressentimento riguardo questo film e voi me lo confermate.
Ma valla a vedere Pippi comunque.
No, Pippi, dai.
Dai.
Guarda, ma piuttosto poi... Pippi, sai quando sei proprio stanca che dici io adesso mi metterei a gambe incrociate a fissare il muro? Ecco, stai a gambe incrociate a fissare il muro che sicuramente ti giova di più. Allora, questo film di Zhang Yimou ve lo potete tranquillamente evitare.
Ma anche con un triplo carpiato, no? Tipo le ginnaste cinesi.
E il cinema, quando dice basta, ai potenziali spettatori dice no, statevi a casa, questo è...
E questo è mandarino, mi è, sembra di...
È mandarino,
mi sembra che
è
mandarino, anzi, uè, o mandarin.
O mandarin. Allora, care e cari all'ascolto, siccome noi
non vi facciamo mancare nulla.
No, noi non ci vogliamo, esatto, non vogliamo.
Noi non ci vogliamo bene?
No, noi ci vogliamo molto male, siccome però tendiamo a essere simpatici nel senso reale del termine, allora ci facciamo male tutti insieme. Ci facciamo male tutti insieme perché la prossima settimana, anzi tra 9 giorni per la precisione, esce questo film di Pietro Reggiani.
Io direi di leggere brevemente la trama, perché secondo me si può apprezzare meglio il trailer.
E leggiamola allora. In un mondo in cui si suppone esista l'invisibilità psicosomatica, ovvero in cui le persone con difficoltà di relazione in certe situazioni diventano letteralmente invisibili, seguiamo l'incontro tra Roberta, Francesca Golia, aperte virgolette la grande bellezza, chiuse virgolette virgola, aperte virgolette la bella addormentata, chiuse virgolette, chiusa parentesi, che ha bisogno di attenzione, altrimenti scompare, e Massimo, Pierpaolo Spollon, aperte virgolette terraferma, chiuse virgolette, aperte virgolette leoni, chiuse virgolette, chiusa parentesi, che al contrario, ansioso, scompare se sente attenzione su di sé.
Io avrei detto tra l'altro Spollon.
Scombina guai.
Pensate a quello. Va bene.
Massimo soffre di una forma di invisibilità psicosomatica.
Capito?
Senza attenzione su di sé, scompare.
Lo salutano
Roberta
e lui scompare.
Di una forma di invisibilità opposta. Se nessuno le dà attenzione.
Le basi. La musica tipo film di Woody Allen.
Perché siamo da quelle parti di commedia fantastica.
Senti che roba.
Oh, io ho fatto niente, oh.
Ah, mica ho fatto tipo di Woody Allen.
Sì, come no.
Oh, ma che dopo il tossico ti lasci incastrare dall'invisibile?
Vedi.
Ho un amico che ha un po' lo stesso fenomeno tuo, scompare. Dario, Roberta, piacere. E lì c'è Massimo, però adesso è invisibile.
Non sei come gli altri, non mi ignori.
Piazza di Spagna.
Poi gente anche che corre come nei film di Woody Allen.
Sì,
no?
Sì, sì.
Forse per una volta mi piacerebbe essere al centro dell'attenzione.
Non credi che questo sia il limite della tua generazione?
So solo che se nessuno mi dà attenzione...
Ma cosa? Una panchina, scusami, di spalle, vabbè, seduti sulla panchina.
Sì. Succede anche a me, sai, di annullarmi per amore. Tipico di una donna.
Ah, annullarsi per amore tipico delle donne, segna Tommy.
Però c'è Rolando Ravello,
In invisibilità.
Il film si chiama La Dolce Arte.
La Dolce Arte.
I nevrotici italiani sono all'avanguardia, è il sottotitolo. Cioè, lo ripeto, La Dolce Arte di esistere, i nevrotici italiani sono all'avanguardia, è il sottotitolo.
Quindi
Tommy, spiegami perché questo sottotitolo.
Allora, perché comunque mi è sembrato di vedere, non so,
sento che ti stai arrampicando sugli specchi.
No, dammi, confermami tu la mia sensazione, è proprio uno zinzinello, musica jazz anni 30, persone sedute su una panchina riprese di spalle.
Ah, nevrosi.
Nevrosi, qualcosina di un certo regista newyorkese, qualcosina c'è.
È per quello che dice, hanno il sottotitolo con scritto nevrosi.
Bisogna forse esplicitarlo.
Sono però rimasto veramente basito.
Però non è in bianco e nero.
No.
Potremmo raccontare il mio aneddoto su Manhattan, che fa sempre.
Racconta l'aneddoto su Manhattan, vai.
No, allora, questa era
una musica apposta, non è
tutto
su Manhattan.
Mettimi una musica anni 30.
Aspetta, aspetta, adesso ti metto qualcosa
allora,
di...
Questo
aspetta un attimo.
No, preparo il pubblico, le ascoltatrici che non l'abbiano mai sentito, anche se sarà la 20ª volta che lo racconto. Aneddoto reale accaduto in una fila di un bagarino di cinema prima dell'ingresso per andare a vedere Manhattan di Woody Allen. Stiamo parlando del 1979. Due ragazzi sono lì per fare il biglietto. Il ragazzo, lui, parlotta con la bigliettaia. A un certo punto si gira sconvolto verso la fidanzata dicendo cotale frase: morena, è in bianco e nero, ormai ho già fatto i biglietti. Grazie.
Bellissimo.
È sempre molto bello. Bella questa musica, ti ringrazio, sei un DJ.
Figurati.
Dovresti fare radio.
Ma guarda, lo tengo come hobby. Io non...
Va bene, e mi sa che noi stiamo cercando di cincischiare.
Ciurlare nel manico, si dice, per proprio essere precisi.
Cincischiare, però più o meno...
Pipi, l'hai visto il film di cui stiamo per parlare? Ah, dice che non ci va, tranquilli, ha detto.
Ma come? No, vai, no?
No, ma Pipi, non andarci.
È comunque un autore
fissa
cinese.
Fissa il muro, cara Pipi. Noi adesso vi facciamo ascoltare, no, prima un brano, no, facciamo ascoltare un pezzettino di questo pezzo di Django Reinhardt, dopodiché parliamo di cinema francese serio e poi di cinema francese cialtrone,
ah,
tutto
boh.
Questo a seconda visione.
Seconda visione.
Ti ho fatto la rima?
Ma sì.
Che
sì,
poeta,
un poveta. E come per magia anche un Serge Gainsbourg dannata. Sex and Sun.
Per parlare di una bella manifestazione che coinvolge tutta l'Italia e anche la città di Bononia. Si chiama
Rendezvous a Bologna.
Non esattamente un nome originale per una rassegna di cinema francese.
No, cosa vuol dire tra l'altro Rendezvous? Tu che sei
rendervi, credo voglia dire.
Render a voi.
Rendervi, sì, in quel senso. Ok.
No, perché ogni tanto mi sfuggiva. Lo uso sempre, ma non mi ricordo mai il significato.
L'Institut Français promuove una serie di proiezioni in giro per l'Italia che riguardano il nuovo cinema francese. Oddio, a dire la verità, nella programmazione bolognese di nuovo...
Proprio nuovo,
no.
O almeno, la cosa più nuova è Asterix, il nuovo episodio di Asterix.
Però, insomma, si va dalla Signora della Porta Accanto del praticamente mentore di Tommy, François Truffaut.
Che saluto, che mi ascolta dall'alto dei cieli.
Passando per un René dell'83,
La vita è un romanzo.
E poi un Ozon tutto sommato recente come Otto donne e un mistero. E poi Cadence Obstiné, un film di Fanny Ardant dell'anno scorso. Questo è un, insomma, delle...
Che è un omaggio a Fanny Ardant con la presenza anche dell'attrice.
E c'è anche Martine Pagan, che è la direttrice dell'Alliance Française di Bologna. Poi appunto Asterix e il Regno degli Dèi, The Fighters di Thomas Caillé, che sinceramente non conosco. E poi anche Scuola di Babele di Julie Bertuccelli o Bertuccelli, Tokyo Fiancé di Stéphane Liberski e Sarà il mio tipo di Lucas Belvaux.
Sì, diciamo una piccola rassegna divisa tra l'omaggio a Fanny Ardant e qualcosina di nuovo cinema francese, anche se poi la presenza di Asterix, comunque Asterix è francese.
Asterix è gallico.
È
proprio,
gallo, è un grande gallo.
Funky gallo, come
dicevano.
Tu
lo usavi quando eri giovane, sei un gran gallo.
No, tu sì?
Sì, un
bravo. Le 23 e 2 minuti e noi adesso vi parliamo di un film
francese.
Che... Niente,
Serge
proprio...
Gainsbourg.
Proprio... No, guarda.
Questo è il sottofondo, sei Serge Gainsbourg.
Ah sì, non ti esagitare però, perché c'è poco da esercitarsi per La Famille Bélier. Ho scritto una canzone per te, Latte e i suoi derivati.
Eh?
Eh?
Ah?
Ho scritto una canzone per te. Lo scriverai. Allora, cara Pippi, che ci dici?
Scritta.
Ho appena visto la GT di Marquet, francese, non fatemi andare al cognome, che ve lo dico a fa, conoscete sicuro, e qua siamo un po' da un'altra parte rispetto alla
sì,
GT.
Ecco, proprio Chris Marquet, non, ma neanche il remake della GT, che è l'esercito delle 12 scimmie.
No,
quello,
no, niente.
Purtroppo
niente. Non ho visto la famiglia Beh, excusez-moi, Pezzardone, complimenti, giriamo i tuoi complimenti a Latte e i suoi derivati.
Sì, sì, chi ci ascolta in streaming da Roma, chiaramente.
Sempre. Allora, campione di incassi in Francia. César vinto dalla protagonista Luan Emera.
Meilleur espoir féminin.
7 milioni di euro nelle casse di Eric Larticoe Produzione, il film è La Famille Bélier. Come montone.
Perché viene ripetuta molto spesso questa cosa.
Sì.
No?
La storia è quella appunto di una famiglia della Loira, una famiglia di allevatori che abita in un posto abbastanza sperduto nella campagna. Sono in quattro: madre, padre, figlio piccolo, non udenti, anzi sordomuti, e invece la figlia Paola che ci sente, Paola, anzi Paola o Polà, che ci sente e parla benissimo. La nostra, per seguire un amorazzo, visto che insomma è nell'età degli amorazzi, a 16 anni, va a iniziare a fare delle lezioni di coro, si rende conto, o forse lo ha sempre saputo, ma non ha avuto, mai avuto il coraggio di dirlo, che ha una grandissima voce e quindi verrà presa sotto l'ala protettrice del maestro di musica e potrà tentare di andare a fare un concorso di Radio France per le voci emergenti. Questa, in soldoni, la trama della Famille Bélier. Come montone.
Esatto. Allora, possiamo dire che il film
è una scemenza totale.
A parte, al di là di quello, ma ci saremmo arrivati anche perché abbiamo 20 minuti per arrivarci alla scena.
Va via.
Allora, è un film che vuole esportare tre cose. Vuole esportare
le camembert,
i formaggi, perché tutto ruota intorno a una famiglia di allevatori che produce formaggi tipo camembert e brie. Quindi c'è l'elemento altamente cartolinesco della produzione di formaggi, e vuole esportare anche due glorie nazionali. Una è Luan Emera, che è la protagonista, che Paula,
che tra l'altro vincitrice anche di The Voice Francia.
Esatto, e The Voice, perché di fatto, essendo lei, non so se vincitrice, comunque si è piazzata in semifinale a The Voice. The Voice è un programma di estremo successo francese, è un format francese. Quindi i produttori del film volevano ottenere tre cose, cioè la giovane starlette, il programma da cui è venuta fuori la giovane starlette e la gloria nazionale, ovvero la produzione casearia. E il tutto mettendoci in mezzo, in maniera, trovo francamente, un po' forzatella, l'elemento dell'handicap,
della sordità
e del mutismo, che ci sta a dire relativamente poco. In realtà il film è un musicarello.
Sì, è un musicarello. Si scherza, come ormai va di moda, e la cosa non ci scandalizza, casomai ci stanca, in maniera così forse politicamente scorretta sui difetti e sugli handicap, ma dopo un po' la cosa non fa ridere, né indigna, né scoccia, niente. È come acqua fresca. Ci sono le canzoni utilizzate a punteggiare una trama di un film chiaramente rivolto al pubblico di The Voice.
Teen, il pubblico, come siamo noi, dei teen, no?
Dei teen, esatto, cioè, ten.
Sì.
E oltretutto su una struttura narrativa debolissima, che ogni tanto, per rimpolparsi, fa nascere delle piccole sottotrame. Una di queste è il padre della protagonista che concorre a sindaco, una trama che inizia e si spegne. Così.
Io infatti sono uscito dal film e dice: ma quella sottotrama, perché hanno abbracciato la parte politica che poi viene abbandonata
nel giro di,
se non ripresa nei titoli di coda, diciamo, il come è andata a finire?
Sì, che è veramente una roba ridicola.
No, boh. È una roba. Allora, io guardo. No,
anche perché sono un'ora e 45 minuti di film.
Sì, un'ora e 45 minuti di film, e la parte politica ne occupa almeno 30, 40 prima di scomparire totalmente per lasciare poi il largo alla parte più canora. Allora, io guardando questo film
ha ripensato con nostalgia al tempo delle mele.
Ma sai perché ho pensato al tempo delle mele? Perché ho rivisto da pochissimo il tempo delle mele 1 e 2. Tra l'altro, le ragazze dietro al vetro, le abbiamo visto il tempo delle mele? Sì. Vabbè, scusami, parlo da solo certe volte. Allora, il tempo delle mele era una commedia adolescenziale, tutto quanto vuoi, ma era scritta da Dio. Aveva degli attori incredibili, c'era Claude Brasseur, Brigitte Fossé, al di là di aver trovato comunque la forza in una dodicenne come Sophie Marceau, che crea anche qualche problema allo spettatore un po' più grande, ma era commedie ben fatte in cui l'adolescenza ritratta era un'adolescenza che aveva un qualcosa di vero, di autentico. E incastonato comunque in una commedia, anche se vogliamo con passaggi degli equivoci, ma dove tutto funzionava, gli attori comprimari funzionavano, le situazioni funzionavano, c'era un dosaggio anche di emozioni e di toni che funzionava perfettamente in un mix molto gradevole. Ecco qua, saranno passati gli anni, ma si tenta di far coesistere molti ingredienti estremamente eterogenei e di varia natura, che però non stanno insieme, non collimano, non, perché comunque il voler mettere a tutti i costi il tema della disabilità cozza totalmente con quello che è il reale fine del film, e lo si capisce comunque da tutta la parte finale, che è ovviamente un musicarello tipo quelli di Gianni Morandi degli anni 60, cioè per il lancio di Luana Merà, che tra l'altro è anche bravina come attrice, sì, oltre che brava cantante, su quello che gli vuoi dire, ha una bella voce, quello, ma quello ci interessa il meno, è che comunque ha una certa anche freschezza, però è tutto il contorno che non funziona.
Non è retto. Però ecco, una cosa che ci fa scoprire sono le canzoni di Michel Sardou, che io conoscevo solo di nome, ma non avevo idea che avesse una carriera così pazzesca.
Allora, lui, tra l'altro,
50 anni di musica. Pensa
anche alle casualità della vita. Abbiamo parlato delle casualità di questa puntata. L'attore che fa il maestro di musica, Eric Elmosnino, è stato il Gainsbourg della versione cinematografica di Johann Sfarr, Gainsbourg V. Eroic.
Eh sì.
E adesso mi fa comunque un appassionato di Michel Sardou, che comunque era un po' un Toto Cutugno della canzone francese. E non a caso.
Non a caso, Toto Cutugno, insieme a Michel Sardou, hanno firmato questa canzone, che vuol dire praticamente cantando, ovvero sia En chantant. Tutti insieme.
J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour deux fois
en chantant. È trascinante, Tommy.
Guarda, ma si vede che lo zampino di Toto Cutugno, perché la base ritmica è quella dell'italiano, Senti.
L'amour c'est plus marrant, c'est moi.
C'est plus marrant. E tu siamo molto marron dopo aver visto, siamo marranti dopo che abbiamo visto questo film, vero?
Mamma mia, io sai cosa stavo pensando? La prima cosa che mi è venuta in mente è, visto che la protagonista è un volto televisivo molto noto, mi sono chiesto, ma se un film fatto esattamente allo stesso modo avesse avuto come protagonista una musicista appena uscita da un reality
nostro, talent show,
avrebbe avuto accesso alle sale fiche?
Allora, no. La risposta è no, anche perché adesso sto visualizzando un film con protagonista Chiara Galeazzo, uscita da X Factor. Per carità, anche lei è bravissima, bellissima voce. Allora, no, non avrebbe avuto.
Io non capisco Laura.
Allora, se un film è francese, di per sé considerato da noi, che siamo un po' succubi e sensibili ai nostri cugini transalpini, qualsiasi cosa che proviene dalla Francia può essere scambiato per qualcosa di autoriale. E anche le puttanate come questo film, diciamocelo chiaramente.
Se la smetti di usare termini tecnici,
no,
magari.
Perché se le termes en français, no? Se più, quelle,
le?
Che, le mots che commence avec la
pi. Sì, certo.
Qui è un film, una commedia scambiata come può essere nelle commedie di Eric Rohmer. Ma Eric Rohmer è un'altra roba. qui siamo a un film estremamente commerciale, veramente ai livelli di Notte prima degli esami, che forse era molto meglio scritto, molto meglio, però quello non va nei circuiti di sé, perché c'è da dire un'altra cosa.
Dilla Tommy, però devi essere sfrontato.
Allora, in Francia comunque hanno dei generi, cioè sono capaci di fare un film del genere con...
Guarda, il genere ce lo suggerisce la nostra ascoltatrice Pippi, che ci scrive che è una cineprovola.
Perfetto, perfetto.
E ha deciso di perdere anche questo film. Pippi, però...
No, però non è che adesso non andiamo
almeno
sempre
uno dei due va a vedere.
Sempre davanti al muro.
Ma poi
no?
Soprattutto noi possiamo sempre andare a vedere noi film brutti. Pippi, vale vedere uno vedere tu.
Anche, poi, anzi, ce ne parli tu di un bel film brutto che hai visto.
Un
no?
bel film brutto e uno simile.
Allora,
meraviglio.
Però, il diciamo che almeno azzardano con anche il genere. Nel senso, il film musicarello da noi non esiste più e non avrebbe più nessun tipo di successo. Lì riesce a sfondare. Cioè, il nostro musicarello ultimo è stato Jolly Blue, probabilmente.
Forse sì. Forse c'era qualcosa che utilizzava i musicisti, ma un po' più come icone di bellezza.
Ma,
ma
sicuramente è una formula che, ok, c'è la starlet, ma ci sono anche degli elementi codificati che possono essere amati e apprezzati da un pubblico molto più vasto. La parte comunque anche genitoriale, la parte dei disabili, anche se c'è da dire che questo film ha tirato una sequela di critiche dalla comunità sordomuta, perché ovviamente si nota il fatto che i sordomuti del film, tranne il figlio piccolo, sono due attori, comunque Karin Viar, l'attrice di lunga carriera, e non sono stati scelti degli attori veramente che soffrono della disabilità, e l'immagine che viene fuori è stata anche ampiamente, aspramente criticata, perché messa un po' così sul piatto in maniera molto superficiale.
Nonostante il film venga poi portato nelle sale con una app che permette di vedere dei sottotitoli in sincronia rispetto al film, creati appositamente per la proiezione di questo La Famille Bélier, che vuol dire montone. Je vous
aime, je ma perché
ha una bellissima voce?
No, lei ha oggettivamente una bellissima voce.
Però è anche un'attrice brava, essendo praticamente un esordio.
Noi la vogliamo vedere in altre situazioni, magari anche in una vita d'Elle.
Sì, forse,
però ci sta come tipo fisico. Come...
Sì, potrebbe sì. essere. Il problema è che proprio questo è un film veramente agghiacciante, diciamolo, va?
Sì, sì, è anche estremamente noioso. E che sai prevedere tutto dall'inizio alla fine e senza nessun tipo di partecipazione. D'avancer. Seulement croire en ma vie. Vogliamo leggere questa cosa?
È arrivata una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it da Massimo, che dice: cari Francesco e Tommaso, ciao Massimo.
Ciao.
Ho acceso solo la radio.
Ma come solo ora?
Vabbè.
E parliamo da 40 minuti. Ma che stiamo parlando?
Esiste ancora Dammi solo un minuto?
Sì.
Sì. Se sì.
Sì.
Mi riproporreste la prima mezz'ora di programma nei consueti 60 secondi? Anche subito, non necessariamente a fine programma. A chi tocca la parola, a chi vi pare.
Ma guarda, Massimo, facciamo 30 e 30, che dobbiamo dire?
Cosa facciamo?
Allora, di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di Zanghi
Abbiamo detto le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Sì.
Che è stata una delle parti più interessanti del programma,
sì,
me.
E già sono passati 10 secondi. Poi il nuovo film di Zanghi Mo, Lettera di uno sconosciuto. Un polpettonazzo di 2 ore con Gong Li che fa per la prima volta la madre.
Poi abbiamo insufflato un trailer che puoi recuperare sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/secondavisionerecdc.
Gente che si sente invisibile, e poi abbiamo parlato della famiglia Bélier, il cineprovolone, come l'ha definito Pippi. Ma a posto.
Guarda, a parte il fatto, caro Massimo, che noi ti ricordiamo che da domani, tra circa 12 ore, troverai sul sito di Radio Città del Capo un bel post con una bella immagine, vediamo se della famiglia Bélier o di Gong Li, in cui c'è tutta la puntata da riascoltare e da scaricare. A parte il fatto che se vuoi sintonizzarti domani notte tra la mezzanotte e mezza e l'una e mezza, puoi riascoltare Seconda Visione. A parte il fatto che se giovedì vai a Verona,
se ti trovi all'arena di Verona,
giovedì stai lì alle 10.35 e ti puoi ascoltare tutto quanto.
Stai sull'Adige, no? Che magari fa caldo, pigli un po' il fresco, no? Ancora?
Di nuovo.
È irresistibile,
è irresistibile.
È irresistibile. Però questa in versione corale. Questa, quando me la farai col pianoforte, Francesco?
E lì è fatta.
Io forse potrei limonarti.
Capitoli? Sì. Capitoli?
Sì, sì, capitolo. Capitolo 1.
Bella questa, Tommy.
Questa era bellissima.
Adesso vado a darmi fuoco con i bonzi.
Ti ringrazio. Hai visto come mi vengono, tra l'altro, nonostante
la stanchezza. Sì, sì, come gli sfoghi sulla pelle, sì, naturali. Sì, sì, sì. Allora, care amiche e cari amici, la prossima settimana siamo in una fase di cinema difficile, possiamo dirlo?
No, allora, qualcosa di interessante esce, ovvero Wild, del regista di Dallas Buyers Club, che non mi ricordo mai come si chiama, con protagonista Reese Witherspoon, candidata al premio Oscar. Into the Wild, tipo, più o meno, però fricchettone.
Esce anche Into the Woods, per rimanere in tema.
Sempre che... cose con la W doppia, eh?
Esatto, che è una specie di rivitazione delle fiabe dei Grimm.
Musical diretto da quello di Chicago.
Esatto, Rob Marshall, quindi un musicalone americanone con Anne Kendrick, Meryl Streep, Johnny Depp.
Mi spavento un po', eh?
Anch'io, Emily Blunt.
Però per vedere Mary Strip comunque va bene, dai, tutto sommato. A noi ci interessa lei.
Poi esce anche
The Look of Silence
di Josh Oppenheimer, quindi il film che è stato presentato a Venezia, e il film che segue il lavoro di Josh Oppenheimer su quello che è accaduto in Indonesia, e quindi vediamo però in quali sale riuscirà ad esserci il film, perché le distribuzioni sono sempre un po' difficili.
Se no c'è il film sulla Prima Guerra Mondiale di Paolo Cevoli,
che potrebbe essere una bella mazzata nei denti, per quanto mi riguarda.
Soldato semplice?
No, mazzata nei denti nel senso di sofferenza totale.
Ah, pensavo, perché film introspettivo.
No, un film duro, certo.
No, tipo Orizzonti di Gloria, sì, me l'immagino, sì, così, carrellati uguale nella trincea. Sì.
Esce anche un thriller che si chiama Cold in July, che vede di nuovo sul grande schermo Don Johnson, quello di Miami Vice.
Michael C. Hall non era l'altro di Miami Vice?
Non credo, non credo.
Tra l'altro Don Johnson non siamo mai andati a vedere le doti attoriali della figlia avuta con Melanie Griffith, che era la protagonista di 50 sfumature di grigio. Peccato.
Peccato.
Io lo volevo vedere.
E lo volevi vedere.
Tu non l'hai voluto vedere.
È vero.
Però bisogna parlare dei fenomeni.
Esce anche il nuovo film di Michele Placido la prossima settimana. Un film che ha avuto veramente una vita abbastanza bizzarra. Produzione del 2014 francese, con Raul Bova, Ambra Angiolini, lo stesso Michele Placido, Valeria Solarino.
E fanno Pirandello.
Pensa un po'.
Forse questo mi spaventa di più di quello sulla Prima Guerra Mondiale di Paolo Cevoli.
Dice, insomma. Possiamo. Noi, insomma, sicuramente vi parleremo di Wild, dopodiché cercheremo di capire un po' che cosa possiamo offrirvi.
Ora, Wild non parla dell'autore e l'importanza di chiamarsi Ernesto,
no,
eh?
No, non è Wilde, è Wild punto, ed è una storia che per certi versi potrebbe essere interessante. Reese Witherspoon, che produce anche questo film, che racconta di una traversata solitaria di una ragazza in terreni ostili, esatto. Qualcosa che ricorda un po' Trax, il film.
Un po' Trax, ma soprattutto siamo curiosi di vedere anche la grande performance, pare, di una rinata e ritrovata Laura Dern, che è stata candidata anche lei all'Oscar.
Io l'avrei dato l'Oscar con una sonora bella, insomma. Di Wild vi parleremo di certo. E veramente di film esce anche il nuovo film di Paul Haggis.
Io però Paul Haggis o ce lo tiriamo la settimana successiva, perché
sì, sì.
Paul Haggis dura 130 minuti di incastri di vita pesante.
No, non solo, ma poi rischiamo veramente di non vedere niente. Insomma, sarà una puntata un po' a sorpresa, diciamolo, va?
È un po' come sono tutte le puntate. Potremmo,
certo,
anche parlare veramente di cucina.
Chi lo sa? O magari la prossima volta, tipo, andiamo in onda e io ho la voce di Tommy e Tommy ha la mia voce.
Esatto, però parliamo al contrario. Così se ci sentite normalmente, no, all'ulteriore contrario ci sono i messaggi satanici. Sarebbe carino anche questa. Riusciamo a farlo tecnicamente?
Penso di no.
Peccato.
Però ricorderemo il 25esimo anniversario della messa in onda di Twin Peaks, che è esattamente tra 8 giorni.
Esatto, però la puntata deve essere ascoltata tra 25 anni.
Al contrario.
Al contrario. Cioè, devi dire quello in una stanza rossa, con delle persone molto basse che ballano.
Ma questo giovane Tobias Gesso l'hai sentito?
No, ho visto che lo stai pompando molto. Lo stai pompando?
Secondo me ti piace un sacco.
L'attacco sembra un po' la colonna sonora.
A vedere.
Sembra un po' la colonna sonora del film di Tagli.
No.
Stavo scherzando.
Ce l'andiamo a vedere alla fine di maggio.
Alla
però.
Fine di maggio, e forse limoniamo anche un po' duro.
Vabbè.
Va bene, vediamo, eh.
Quello. La prendo come una promessa.
Quello vediamo.
Tra poco, Emanuele Rosso e Questa è l'acqua. Vi lasciamo con Hollywood, una canzone che ci sembra sia a tema, visto che abbiamo parlato non soltanto di sciocchezze, di pretese culturali, ma anche di cinema. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 22:35 su Radio Città del Capo.
Da Francesco.
E da Tommaso.
Buona serata.
Ciao.